Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo lunedì d'Avvento, 15 dicembre 2008. Un saluto a Massimiliano D'Angelo, che è alla parte tecnica, in regia, Maria Serena Tullio e Tefar Orman, al microfono Fabio Colagrande. Le parole che avete ascoltato, molti di voi le avranno riconosciute, vengono dal capitolo 61 del libro del profeta Isaia. Proprio queste parole sono risuonate ieri, terza domenica di Avvento, come prima lettura. Sono parole che ovviamente, come sempre quando si legge la Bibbia, non vanno prese alla lettera, ma sicuramente questa proclamazione di un anno di misericordia del Signore, queste parole rivolte agli schiavi, ai prigionieri, si legano bene al tema della trasmissione odierna. Parleremo dei diritti di coloro che sono dietro le sbarre, i diritti dei detenuti, in particolare di come hanno affrontato questo tema i partecipanti al 41esimo convegno nazionale del SEAC, e cioè del coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario. Questo convegno si è svolto dal 27 al 29 novembre a Roma ed è stato un incontro per onorare i 60 anni della Costituzione italiana, ricordando come i valori enunciati in quel testo valgano per tutti gli uomini, anche per coloro che sono dietro le sbarre. Va comunque garantito dallo Stato il rispetto dei diritti fondamentali della persona al di là della sua condizione del momento. La persona va considerata sempre libera, tra virgolette, nella sua realtà di fondo è ristretta e limitata solo nella sua libertà di spostamento. Questa è la pena da scontare, la reclusione, eliminando ogni di più di pena non compreso nella condanna. Di questi temi parliamo, la ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito, con Elisabetta Laganà, presidente del SEAC, appunto Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario. Dottoressa Laganà, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a voi.
Le chiedo innanzitutto di ricordare a chi ci ascolta che cos'è il SEAC. L'abbiamo già detto con una definizione, ma da quanto tempo operate? Che tipo di ampiezza ha il vostro coordinamento?
Quest'anno abbiamo celebrato il nostro 41esimo anno di attività. Il coordinamento è nato nel 67 a Porto Azzurro da un piccolo gruppo di volontari provenienti da tutta l'Italia che sentì l'esigenza di coordinarsi per poter scambiare opinioni e esperienze. Il volontariato era ancora molto giovane a quel periodo e sentiva la necessità di capire che cosa succedeva all'interno del territorio nazionale, per capire il modo migliore per essere poi interlocutore sia tra volontari ma anche con l'istituzione, perché abbiamo sempre combattuto la tendenza dell'autoreferenzialità. Un coordinamento di volontariato ha una sua efficacia se si pone come diretto e costante interlocutore delle istituzioni che fanno riferimento all'amministrazione della giustizia, quindi Ministero della Giustizia e Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
E anche in questo caso infatti vedremo che da questo 41esimo convegno sono nate delle proposte operative che voi, che avete esperienza sul campo come volontari, fate alle istituzioni. Ma andiamo al tema dell'incontro. Nell'anno in cui si ricorda il 60esimo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il 60esimo della Costituzione Italiana, voi avete preso in considerazione proprio i diritti di chi si trova dietro le sbarre. È necessario tornare a parlare di questi diritti?
È più che mai necessario parlare dei diritti in generale. Noi abbiamo un occhio in particolare su ciò che avviene dentro, ma anche al di fuori, diciamo così, delle carceri, perché esiste un grande numero di persone che sono in esecuzione penale esterna, che però sono ovviamente meno soggette alla chiusura all'interno delle carceri e quindi a tutto ciò che fa riferimento all'avere all'abitare, diciamo così, in una cella. Ci è sembrato un tema estremamente importante proprio per la ferita, per il vulnus che la condizione carceraria in sé implica. Quindi noi siamo partiti con grande efficacia e semplicità dall'affermazione dell'articolo 27,3 della Costituzione, che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, fondamenti che sono ampiamente ripresi poi dalla riforma del 75, in cui il detenuto è collocato al centro della normativa dell'ordinamento penitenziario, con termini che sono significativi, molto importanti e che fanno riferimento ai valori fondamentali della Costituzione, che sono umanità, rispetto della dignità della persona, esclusione delle discriminazioni e restrizioni limitate alle esigenze di disciplina. Ecco, il punto è quello che noi abbiamo cercato di ragionare e di sviluppare con l'amministrazione penitenziaria, con magistrati, studiosi, operatori, è: che cosa succede? Poi esistono delle dichiarazioni di diritti e poi però esiste una realtà che purtroppo mal si concilia con la dichiarazione dei diritti, e su questo noi abbiamo sviluppato.
Ecco, lei ha citato l'articolo 27, è ovvio anche ricordare l'articolo 3 della Costituzione, che laddove dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, poi precisa: senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di condizioni personali e sociali. E quindi in queste parole sono compresi anche coloro che si trovano a scontare una pena detentiva.
Certo.
Questo non viene ricordato forse a sufficienza. Lei ha detto giustamente che ci sono dei diritti che sono scritti, ma spesso vengono svuotati di significato. Vogliamo fare alcuni esempi della prassi che in qualche modo svuota di significato questi diritti per i detenuti?
Beh, indubbiamente la mancanza cronica di risorse dell'amministrazione penitenziaria in termini di personale educativo svuota di fatto i diritti, perché uno dei diritti fondamentali è il diritto al trattamento. Ad esempio, il trattamento è la possibilità per ciascun detenuto di poter ricevere le risorse, le possibilità di poter fare un progetto alternativo di vita. Allora, laddove ci sono delle statistiche che dicono che gli educatori sono in fortissima carenza in alcuni istituti, ad esempio c'è un rapporto tra detenuti ed educatori di 1 a 200, per capirci, un educatore a 200 detenuti, è chiaro che l'idea del trattamento, quindi dell'ascolto, della presa in carico, del fare o rifare un progetto di vita, diventa illusione, non è più un diritto garantito, è una possibilità che a volte può succedere, fortunatamente, se si creano le condizioni all'interno di un particolare momento, istituto, condizione, ma così spesso non è. Io vorrei ricordare, ad esempio, un passaggio molto importante che fa riferimento alle nuove regole penitenziarie approvate dal Comitato dei Ministri dei 46 Stati europei, approvato nel gennaio del 2006, che dice che la mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che ledano i diritti fondamentali dei detenuti. Allora, è chiaro che il sovraffollamento, la mancanza di risorse non solo, diciamo così, trattamentali, ma anche pratiche. Noi costantemente, giornalmente incontriamo detenuti che non hanno il sapone per lavarsi, cioè tutto ciò che si configura come la possibilità di avere una vita dignitosa, appunto. Tutto questo non esiste. Allora, noi abbiamo veramente voluto, diciamo così, affondare il coltello in una piaga, purtroppo, che fa male, che fa male vedere, che fa male incontrare. D'altra parte, le cose esistono. Riteniamo che il carcere sia una parte della società, una parte importante, che nasconde la testa non serve a nulla, solo a peggiorare le cose. E quindi capire che cosa possiamo fare per ridare la possibilità a questi diritti per essere esercitati.
E pensiamo anche ad altri dati che avete presentato al convegno, come il numero di suicidi intramurari o alla diffusione di episodi di autolesionismo.
Sì.
O ancora al tema che è tornato purtroppo di bruciante attualità, quello del sovraffollamento al quale lei accennava. Ecco, qual è la situazione attuale?
Drammatica, nel senso che abbiamo superato le 58.000 unità e quindi la vivibilità è terribile, un cappellano di Poggio Reale, non so come gli ha fatto un intervento, parlava di 8 persone in una cella con muffa, scarafaggi, quindi condizioni di vita drammatiche. Gli istituti per la maggior parte non sono a norma, nel senso che solo una parte sono state messe a norma con ciò che rende appunto una possibilità di vita dignitosa, per cui l'acqua calda, insomma, così via. E quindi le condizioni all'interno delle celle sono veramente molto drammatiche.
Voi avete fatto anche una proposta di soluzione molto concreta.
Ma diciamo che le proposte potrebbero essere varie. Noi che siamo, prima ancora che volontari, cittadini, come dicevo prima, e che consideriamo che il più possibile, dove è possibile, la riabilitazione debba essere esterna, noi diamo molta rilevanza al percorso delle misure alternative, quindi alla possibilità che un detenuto, laddove ci sono le condizioni, laddove si riescono a costruirle e abbiamo il dovere di costruirle, quindi che la pena possa essere svolta all'esterno con tutti i supporti necessari per far sì che questa pena possa essere una pena reale, ma anche piena di quelle possibilità, di quelle risorse, di quei contenuti che purtroppo all'interno delle carceri non è possibile dare. Noi abbiamo citato parecchie ricerche che sono state fatte dall'amministrazione penitenziaria stessa, che dice che la recidiva per chi sconta la pena all'esterno è estremamente più bassa, quindi su una recidiva di 7 su 10 per capirci di chi sconta la pena in carcere, abbiamo 2 su 10 per chi invece va in esecuzione penale esterna.
Ecco, dottoressa Laganà, la interrompo un attimo perché ci ha raggiunto al telefono un altro ospite, un altro dei partecipanti al vostro convegno nazionale del SEAC di fine novembre, il dottor Paolo Canevelli, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, vorrei far commentare quello di cui parlava la presidente del SEAC Laganà, cioè questa proposta che è venuta proprio dal convegno nazionale, estendere le misure alternative alla reclusione come proposta di soluzione all'annoso problema del sovraffollamento delle carceri. Ecco, dal suo punto di vista, come vede, è possibile davvero? È una soluzione che in qualche modo può trovare anche d'accordo i diversi operatori del settore?
Ma io credo innanzitutto che una proposta del genere stia perfettamente in linea con i nostri valori costituzionali, perché troppo spesso nel nostro paese si sente parlare di valori quali la certezza della pena, la tolleranza zero e via via dicendo. In realtà basta leggere l'articolo 27 della Costituzione per rendersi conto che la certezza della pena in sé come valore assoluto non esiste. E tra l'altro, quando si parla di certezza della pena, solitamente ci si riferisce alla pena carceraria. Bene, noi credo che parlando di misure alternative dobbiamo riaffermare con forza che in realtà di pene ce ne possono essere di più e di diverse, e che non è la pena carceraria l'unica forma attraverso la quale sanzionare un illecito penale, tantomeno se questa sanzione vuole essere vista in funzione di recupero sociale.
Ecco, la interrompo un attimo. Giovanni Paolo II, nel Giubileo delle Carceri nel 2000, a proposito della punizione detentiva, diceva: i dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere riesce solo in parte a far fronte al fenomeno della delinquenza, anzi, in vari casi i problemi che crea sembrano maggiori di quelli che tenta di risolvere. Le ridò la parola.
Ma certamente la pena detentiva crea esclusione, crea ulteriore emarginazione, spesso nei confronti di individui già emarginati dalla società, già svantaggiati, se possiamo così dire. Quindi io credo che la pena, se vuole essere utile, soprattutto utile alla società, quindi in realtà non solo quindi a un reinserimento individuale, ma utile anche al fatto che la società domani possa disporre di nuovi cittadini, di nuove persone che possano partecipare appieno alla vita sociale e collettiva. Ecco, se vogliamo che la pena sia utile, dobbiamo fare in modo che la pena sia sempre più possibile aperta all'esterno. Quindi attraverso un incremento di operatori penitenziari, di una maggiore presenza di figure psicologiche all'interno del carcere, bisogna fare tutto il possibile perché questa pena carceraria non diventi esclusione e segregazione. situazione. In quest'ottica le misure alternative, coinvolgendo la società, coinvolgendo in parte anche forme di risarcimento del danno causato dal reato, penso al coinvolgimento della vittima del reato, ai lavori socialmente utili ed altre possibili innovazioni, la società potrebbe prendere su di sé questo problema del disagio sociale che si esprime poi nella commissione dei reati e farne una forma di rinnovamento dell'individuo, ma anche di rinnovamento della società stessa.
Quindi, dottoressa Laganà, dal volontariato arriva proprio un invito a superare l'idea della pena detentiva come come pena centrale, come unica risposta dell'ordinamento a ogni forma di devianza.
Peraltro su questa tematica, dunque adesso nel documento c'era molta rilevanza sul discorso delle misure alternative, che non è la nostra unica proposta. Noi capiamo che purtroppo l'attuale situazione carceraria non permette per tutti, diciamo, gli ospiti delle carceri questo tipo di soluzione, quindi è necessario che si trovino altri correttivi, altri modi di ripensare la pena, in linea con quello che diceva il dottor Canevelli. Comunque ragionare su una pena che sia il più possibile riabilitativa sull'esterno, quanto è possibile e dove è possibile, però su questo è evidente che devono esserci tutta una serie di risorse, perché se no si mettono le persone nel nulla e non c'è niente di peggio del nulla, e quindi è qualche cosa che va preparato, ma che non può essere solo appannaggio del volontariato, della Ministeria Penitenziaria e del Ministero della Giustizia. Quando si dice che il carcere è un problema della città, vuol dire che allora la città deve farsene carico, ma non vuol dire, non so, fare la visita per Natale come succede in certe città una volta all'anno, vuol dire che si devono creare, anche in riferimento tra l'altro a delle importanti normative, il documento faceva anche riferimento alla linea guida, appunto, no? Cioè c'è questo documento importantissimo che dice che i territori devono progettare delle misure solide, delle reali possibilità per far sì che queste persone possano avere poi delle risposte fuori. Tutto questo è veramente nella prevenzione dell'ottica della recidiva e della sicurezza conseguente, questa è la vera sicurezza, perché tutte le tematiche relative alla tolleranza zero sono sinceramente più proclami che reali poi misure di effettiva riduzione della recidiva.
Ecco, per concludere con entrambi, si ha la sensazione, anche leggendo un po' il documento conclusivo di questo vostro incontro, che più in generale voi vogliate ribadire come i diritti dei detenuti sono spesso considerati diritti umani, sì, ma diritti di serie B, che vanno tutelati però in un secondo momento, se ci sono le risorse, se c'è il tempo. Dico bene, dottor Canevelli?
Ma sì, io credo che la questione dei diritti si sposi innegabilmente con il discorso del sovraffollamento. Diciamo che il sovraffollamento è la prima violazione del diritto del detenuto, che ha diritto di vivere in un ambiente comunque sano e non necessariamente costretto in cella con 5-6 persone, o come abbiamo sentito di recente a Torino, addirittura buttato in una palestra sui materassi improvvisati insieme a 20-30 persone. Chiaro che queste non sono situazioni degne di un paese civile e chiaramente offendono il diritto del detenuto, che si deve privare della libertà, non c'è dubbio, ma non della propria dignità. Quindi io credo che noi dobbiamo riaffermare con forza che il primo diritto è quello ad una, semmai anche una pena detentiva, ma che sia rispettosa dei fondamentali diritti dell'uomo.
E come rispondere a chi dice che però il primo problema in questo momento è la certezza della pena, il fatto che chi viene condannato sconti veramente la sua pena? I poliziotti, mi ricordo recentemente a maggio Manganelli, il capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, diceva è frequente che si arrestino persone, poi si fa il controllo sull'incriminato e si scopre che è stato già fermato negli ultimi mesi 3-4 volte per lo stesso tipo di reato.
Ma guardi, questo è assolutamente fisiologico, perché anche sulla certezza della pena si fa una confusione. In realtà la persona che viene arrestata ha diritto ad un processo, ha diritto ad un processo equo, un processo giusto, un processo che prima di arrivare alla espiazione della pena conosce spesso un primo grado, un secondo grado, addirittura una cassazione. In Italia la pena si espia quando la sentenza è definitiva, quindi non c'è da scandalizzarsi se una persona arrestata dopo un mese o dopo una settimana è posta in libertà, perché anche qui lo prevede la Costituzione. Costituzione. Le esigenze cautelari devono essere di eccezionale rilevanza per mantenere una persona in galera in fase di indagini o in fase di custodia cautelare. Quindi in realtà la prospettiva va rovesciata. È normale che avvenga che una persona arrestata o denunciata per un reato attenda la celebrazione del processo a piede libero e non il contrario. Quindi male si parla di certezza della pena quando si assiste a una scarcerazione relativamente a un fatto di reato commesso 7 giorni prima o un mese prima. Il problema è che in sede di esecuzione penale, in sede di espiazione della pena, ci sono tali e tante difficoltà anche di ordine burocratico che a volte fanno pensare che la pena sia un po' casuale nella sua esecuzione. Su questo bisogna lavorare, bisogna fare delle riforme, bisogna razionalizzare il sistema di esecuzione, ma non gridare alla certezza della pena ogni volta un cittadino viene legittimamente scarcerato perché è in attesa del suo processo.
Grazie a dottor Paolo Canevelli, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Noi restiamo con Elisabetta Laganà, presidente del SERC. Può restare qualche minuto ancora con noi?
Sì.
Benissimo. Allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 che abbiamo registrato poco fa e poi avremo anche un altro ospite, sempre tra i partecipanti a questo convegno nazionale del SERC. Restate sulla Radio Vaticana in diretta.
In Afghanistan ci aspetta una dura lotta, rischia 7 anni di carcere il giornalista iracheno che ieri gli ha tirato le scarpe. Il maltempo non dà tregua, nevicate su Piemonte e Liguria, pioggia al sud, nuova allerta per il Tevere fino a mercoledì. Crisi napoletano, fiducia senza nascondere i problemi, riforma giustizia, incontro Fini Veltroni che insiste, commissione, no di Alfano. La testa della Sfinge, in origine raffigurava un leone e non un uomo, lo sostiene un gruppo di ricercatori britannici. Lutto a Hollywood per la morte di Van Johnson, stella del cinema USA, faccia da bravo ragazzo, incarnò i buoni sentimenti. La Juventus, rivale numero 1 dell'Inter, travolto il Milan, resta a meno 6 dai neroazzurri, sfida a suon di gol tra Mauri e Ibrahimovic. Buongiorno dal TG1.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 del telegiornale di Rai 1. L'abbiamo ascoltata come sempre su 105 Live per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo la nostra diretta che stiamo dedicando oggi alle conclusioni del 41esimo convegno nazionale del SERC, il coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario. Si è parlato di diritti dei detenuti e della Costituzione, con noi ancora Elisabetta Laganà, che è presidente del SERC. In particolare, dunque, lei, ci siamo concentrati su questa proposta operativa concreta che è arrivata dal vostro convegno, lo ripetiamo, l'estensione delle misure alternative alla reclusione proprio per superare il problema del sovraffollamento delle carceri, una delle situazioni che come dire, va contro proprio i diritti umani, i diritti di coloro che sono dietro le sbarre. Tra l'altro, per arrivare a questa proposta voi avete preso in esame anche le altre forme di soluzione che di solito leggiamo anche sui giornali, vedendone tutti i limiti in qualche modo, non è vero?
Che soluzioni si riferisce, ad esempio tipo la messa alla prova?
Naturalmente indulti e amnistie sono state sulle pagine dei giornali per molto tempo, poi si è parlato delle costruzioni di nuove carceri, si è parlato del braccialetto elettronico, una serie di soluzioni che voi avete analizzato in qualche modo i loro limiti, no?
Sì, ogni soluzione ha indubbiamente dei limiti, dicevamo prima, ad esempio anche le misure alternative sappiamo che non potranno essere massificate, applicare tutto, si tratta appunto di ragionare, di non avere un unico pensiero monolitico, ma che sia differenziato rispetto alle varie esigenze. Ad esempio rimane un terrificante problema a cui noi siamo veramente molto sensibili, che è il discorso degli internati, degli ospiti negli OPG, quindi degli ospedali psichiatrici giudiziari. Un recente convegno che c'è stato diceva ad esempio che il 60% sarebbero dismissibili, quindi non è l'amministrazione penitenziaria che li trattiene, diciamo, perché riguarda tenere. Il problema, c'è una carenza dei servizi di salute mentale sul fatto di poter dimettere queste persone, così come anche il discorso dei tossicodipendenti. C'è questo progetto del DAP, il progetto da prima, che permetterebbe
di fare, diciamo, andare direttamente queste persone in strutture terapeutiche, quindi non fare transitare dal carcere. È importante appunto che si modulino soluzioni, come anche il discorso della messa alla prova. Il ministro Alfano aveva fatto una proposta coraggiosa che non va abbandonata, perché è troppo grave la situazione a questo punto per poter puntare solo su qualche cosa. In particolare il discorso delle nuove carceri ha comunque un tempo estremamente lungo di realizzazione.
Tra l'altro il SEAC, come coordinamento delle associazioni di volontariato diffuse su tutto il territorio nazionale che si occupano proprio dei diritti dei detenuti, è un coordinamento che nasce con una chiara ispirazione cristiana. Ha partecipato al vostro incontro anche Monsignor Rivella, che è il direttore dell'ufficio CEI per i problemi giuridici, e anche il padre Vittorio Trani, cappellano di Regina Coeli, consulente ecclesiastico del SEAC proprio per conto dei vescovi italiani, che è con noi in questo momento al telefono. Padre Trani, buon pomeriggio e buon avvento.
Buon pomeriggio a lei e buon avvento anche a lei.
Grazie, quindi chiedo a Elisabetta Laganà, per non tenerla ancora troppo in linea con noi, che è stata gentilissima, ecco, in che senso la partecipazione anche di questo punto di vista pastorale al vostro convegno nazionale. Voglio ricordare che c'era anche il padre Lombardi, il nostro direttore generale, come direttore della sala stampa della Santa Sede. Che ruolo hanno appunto questi uomini di chiesa in questi vostri incontri?
Ci sembravano importantissime queste due presenze, perché il SEAC ha avuto vita subito dopo il Concilio Vaticano II, che aveva trasformato l'immagine della Chiesa cattolica. È stato un momento in cui un grande desiderio di giustizia attraversava il mondo e le richieste di cambiamento sociale puntavano ad una società più giusta, pacifica, attenta ai bisogni delle persone. Ecco, noi vogliamo continuare a mantenere questa proposta sul fatto che è importante che la Chiesa sia attenta e che dia il più possibile delle risposte alle persone che sono dietro le sbarre.
Grazie davvero Elisabetta Laganà, buon lavoro al SEAC, coordinamento enti associazioni di volontariato penitenziario, grazie davvero.
Grazie a voi.
Padre Trani, dunque siamo ormai in avvento inoltrato, questa riflessione sui diritti dei detenuti ha anche un'importante valenza pastorale?
Certamente, noi partecipiamo attivamente un po' a questo percorso fatto da questo gruppo di cristiani che è impegnato all'interno delle carceri come volontari. La proposta cristiana di questo incontro di chi sbaglia con chi nella società viene toccato da questo reato è una delle proposte più forti che si possono fare. Noi siamo dinanzi al Cristo questi ascoltatori che accolgono questo messaggio che deve cambiare il cuore di tutti. Il cuore di chi commette l'errore perché non torni a commetterlo, e anche il cuore di chi sta intorno, che deve avere una ricchezza fatta di misericordia, di comprensione, di vicinanza, perché uno che si ravvita possa trovare lo spazio per camminare. Veramente è un momento bello quello dell'Avvento, in cui questo discorso si fa concreto anche da parte della liturgia.
Ecco, appunto, proprio l'invito del profeta Isaia, che abbiamo sentito nella terza domenica di Avvento, certo, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, ecco, al di là del significato letterale, che significato assume nella realtà pastorale all'interno delle carceri?
Beh, assume un significato grandissimo, intanto di sensibilizzare la comunità cristiana per prima a guardare questo angolo dell'emarginazione con uno sguardo diverso. Non dimentichiamo, e non dobbiamo questo dimenticarlo proprio nessuno, che lì Cristo si fa incontrare, e la comunità cristiana deve domandarsi come può dare un'attuazione concreta a quello: ero in carcere e tu ti sei occupato di me. È veramente un momento di grande riflessione per tutta la comunità cristiana.
Dal punto di vista proprio pratico, logistico, in queste giornate di avvicinamento a Natale, com'è la vita Regina Coeli? Lei cerca ovviamente di seguire dal punto di vista pastorale questo cammino.
Da un punto di vista pratico è una comunità, come in tutti i contesti cristiani che si sta muovendo con i presepi, ne stiamo facendo in grandi nei luoghi più comuni e poi nelle sezioni i presepi diciamo così più di ambiente ristretto e poi via via tutta una serie di iniziative, compreso anche da parte nostra un concerto di musica sacra con cui il 22 inauguriamo il presepio grande che abbiamo fatto alla Rotonda. Sarà un momento di riflessione sia sulla storia del presepe ma anche sul grande messaggio che Dio ci rivolge attraverso l'incarnazione del Cristo. E poi ci sono tutte iniziative, consegneremo a ogni stanza dove sono i detenuti, i sacerdoti volontari che lavorano nel settore, un presepe proprio che possa richiamare là dove essi vivono il grande mistero della salvezza e dell'amore.
Ecco, queste sono le iniziative della Cappellania di Regina Coeli in particolare per il Natale che si avvicina. Padre Trani, tra l'altro voi vi trovate non lontani dal fiume Tevere che tanta paura ha messo ai romani in queste ore.
Questa è una nota, diciamo così, di colore preoccupante all'interno di una vita quotidiana che per chi si trova qui veramente è pesante, perché comunque sia o con la responsabilità di un reato o da innocente o da indiziati, l'esperienza della privazione della libertà è veramente un cammino dietro al Cristo che va verso il Calvario, perché realmente la vita senza la libertà è una vita a metà, una vita che in qualche modo è spenta, e quindi il fiume è stato un po' come un'aggiunta di una nota un po' di colore a questa nostra realtà.
Un augurio che arriva da lei come cappellano di Regina Coeli è un invito alla riflessione, a dare un significato proprio a questo tempo di preparazione a Natale.
Io direi a tutti i cristiani, a tutte le comunità, cominciando dai vescovi, ai sacerdoti, chi lavora impegnato in parrocchia, di ricordarsi di quella pagina del Vangelo di Matteo, ero in carcere e tu, senza giudicare. E poi alla comunità civile di essere, come dire, un po' attenta a questa realtà che ha nel suo interno e che deve trovare tante risposte, perché la società deve trovare risposte per le famiglie dei detenuti che sono in difficoltà, per il lavoro del dopo e così via. Ci sono tanti tanti punti che vanno affrontati. Io direi l'augurio che si può fare a tutti di avere una grande sensibilità su questi problemi.
Grazie Padre Vittorio Trani, grazie
e
buon proseguimento.
Grazie a voi, tantissimi auguri.
Grazie davvero a Padre Vittorio Trani, cappellano di Regina Coeli, anche consulente ecclesiastico del SEAC per conto della Conferenza Episcopale Italiana. Ricordiamo il SEAC, questo coordinamento, enti e associazioni di volontariato penitenziario. Ne abbiamo parlato perché il SEAC a fine novembre ha organizzato qui a Roma il suo 41esimo convegno nazionale dedicato ai diritti dei detenuti e alla Costituzione. Ne abbiamo parlato con Elisabetta Laganà, che è presidente del SEAC, con Paolo Canevelli, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, tra gli ospiti di questo convegno nazionale. Noi ci fermiamo qui. Fabio Colagrande ringrazia Maria Serena Tulli ed Eva Roman in regia, Massimiliano D'Angelo in console. Ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.